posto. Marcello ha fatto un'ottima presentazione. Aggiungo soltanto che per me è un piacere essere qui e un onore in questa chiesa stare con voi oggi. Oggi allora vogliamo vedere alcuni insegnamenti, come è stato detto dal fratello in preghiera, che ci ha dato Gesù negli ultimi istanti in cui lui era nella terra con i suoi discepoli. Il brano che noi vogliamo vedere oggi si trova nel 13° capitolo del Vangelo di Giovanni. E i capitoli di Giovanni, che vanno dal 13 al 17, coprono un periodo di 24 ore circa. Non è un periodo molto lungo, sono dei momenti molto intensi, ma sono molto brevi. E questo è un momento così importante per Gesù e per noi che Giovanni dedica quasi un quarto del suo Vangelo. Così noi oggi ci rendiamo conto dell'importanza di questo periodo della vita di Gesù e dell'attenzione che Giovanni stesso dà a questo periodo così importante. Allora è bene che noi oggi guardiamo attentamente a queste parole, non solo oggi, ma anche nella nostra lettura, perché questi sono veramente momenti particolari e perché sono dei momenti in cui i discepoli erano all'ascolto con il loro cuore alle parole di Gesù. Nel capitolo 13 di Giovanni inizia la notte in cui Gesù è tradito. Gesù era con i suoi discepoli, aveva fatto l'ultima cena con loro, ma Giuda era già uscito. E quello era un momento, era uscito per tradirlo, e quello era un momento proprio di intimità. Gesù sapeva che cosa sarebbe successo da lì a poco. Allora passa degli istanti molto importanti e molto preziosi con i suoi discepoli. E forse riflettendo, un attimo prima che Giuda lo tradisse, quello era un momento di intimità stupenda. Bellissima, era un momento di amore, di accordo. Poi quando Gesù è uscito, quando Giuda è uscito e Gesù ha detto qualcuno di voi mi tradirà, probabilmente quel clima si è un po' rovinato, si è un po' alterato, quel clima di unione forse non c'era più e forse inizia a esserci un po' di risentimenti verso Giuda, forse dell'odio, perché non capivano perché aveva fatto quella cosa in quel momento. E allora Gesù tocca un argomento che è molto importante e gli parla a loro come un padre parla ai suoi figli. Ora Gesù sta per lasciarli, da lì a poco li avrebbe lasciati, ma loro non dovevano restare in quel momento di dubbio, in quel momento forse di risentimenti, di sospetti fra di loro, non dovevano essere trasportati dalle gelosie che erano fra di loro. E allora noi oggi vogliamo vedere un passo che parla proprio l'opposto di questo. E parla della relazione che esiste fra fratelli. E noi vogliamo farlo attraverso la lettura di Giovanni 13, i versetti 34 a 35. Giovanni 13, versetti da 34 a 35. È scritto, era rivolto ai discepoli, io vi do un nuovo comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io vi ho amati, anche voi amatevi gli uni gli altri. Da questo riconosceranno tutti che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. Forse chi ha una traduzione, quella un po' più meno moderna di quella di che noi abbiamo letto, nella versione Luzzi troverà la parola figlioletti, forse, qualcuno se ce l'ha forse l'ha letta, noi abbiamo letto figliuoli, ma questo è perché questa parola rende proprio dalla giusta connotazione di questa parola figliuoli, cioè la corretta parola è figlioletti, cioè quello che voleva dire Gesù non era solo un grado di parentela, ma con questa parola Gesù voleva proprio manifestare una relazione paterna fra loro e i discepoli. Gesù conosce la debolezza umana, conosce la nostra debolezza e allora voleva che in quel momento preciso loro sentissero le sue raccomandazioni e in particolare sentissero questo versetto, questo comandamento. Gesù dice, sappiate una cosa, io sono ancora con voi. Voi mi cercherete, ma io fra un po' non sarò più con voi. E dove vado io, voi ora non potete venire. È quello che noi oggi stiamo vivendo. Ma Gesù dice, ma io vi do un nuovo comandamento. Amatevi gli uni gli altri, come io vi ho amato a voi. Che cosa voleva dire Gesù? Voleva dire che l'amore fra fratelli doveva essere una caratteristica sempre presente nella loro vita e doveva essere sempre visibile attraverso il loro esempio. Perché Gesù ha amato loro e Gesù ha amato noi fino all'estremo sacrificio, come abbiamo sentito nella presidenza. Se lasciamo un attimo questo momento e torniamo ai nostri giorni, con questa parola amore, oggi noi ci rendiamo conto che nulla ha a che vedere con l'amore che diceva Gesù. Oggi noi vediamo che se da una parte la società moderna parla molto di amore, di pace, dice che se ci sforziamo forse raggiungiamo la pace nel mondo, dobbiamo soltanto impegnarci, se noi ce la mettiamo tutta possiamo raggiungere la pace perfetta. Ma questa è un'illusione, perché noi lo vediamo intorno a noi, che la pace, l'amore, proprio fra le persone, oggi è difficile a trovarla. Noi vediamo intorno a noi tanto odio, vediamo molte volte la cattiveria gratuita, quella spontanea che noi troviamo nel mondo. Non dico che noi la vediamo attraverso i giornali che noi ascoltiamo, perché veramente sentiamo certe notizie che fanno rabbrividire, ma noi vediamo anche l'odio, la mancanza di amore nei rapporti che noi viviamo nel mondo d'oggi fra persone normali. Lo vediamo semplicemente portando la macchina. Se noi andiamo da qui al centro di Roma con la nostra macchina, probabilmente vedremo proprio la manifestazione di tanto odio nel fare delle cose semplici. Lo vediamo quando siamo in fila, lo vediamo quando siamo fra la gente, lo vediamo fra i rapporti con le nostre persone. E molte volte noi non vediamo l'odio, ma vediamo una cosa che descrive la Bibbia, che l'amore piano piano si raffredderà. E noi questa ne abbiamo la prova, anche fra l'indifferenza, forse dei nostri vicini, forse nell'indifferenza anche fra i rapporti con le nostre famiglie carnali. Noi viviamo una società che è contro l'amore di Dio, che non vuole assolutamente testimoniare dell'amore di Dio né dell'amore cristiano. Ma anche noi però, e questo è il pericolo che noi creiamo, passiamo oggi, cari fratelli, passiamo questo pericolo, nel senso che noi il pericolo che noi possiamo passare è quello di portare le nostre relazioni che abbiamo con il mondo, le relazioni proprio fra il mondo, fra le persone, che sono quelle appena descritte, le possiamo portare anche all'interno della nostra Chiesa, anche all'interno fra i fratelli. Corriamo questo rischio di relazionarci con i fratelli un po' come ci relazioniamo con il mondo, come il mondo si relaziona fra di loro. Allora, attenzione, vorrei farvi un monito, io prima, attenzione, perché per noi è facile trascinare questo modo di pensare, questo modo di relazionarci anche all'interno della nostra Chiesa. Ma in Prima Pietro è scritto che voi, chi ha creduto in Cristo, chi ha creduto in Gesù, voi siete una stirpe eletta, voi siete un sacerdozio santo, regale, un agente santo, un popolo che Dio si è acquistato, non per relazionarci o per comportarci come si comporta il mondo, ma per proclamare le virtù di colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla sua luce meravigliosa. E allora il passo di oggi in Giovanni, che abbiamo appena letto, ci illustra tre caratteristiche di questo comandamento, di questo nuovo comandamento. Amatevi gli uni gli altri. E la prima caratteristica di questo comandamento, che questo Gesù dice, io vi do un nuovo comandamento. In realtà questo non era un comandamento nuovo, perché Gesù faceva riferimento a un passo che si trova in Levitico, che dice, ama il Signore tuo con tutta l'anima e con tutto il cuore, e ama il tuo prossimo come te stesso. Quindi non era un comandamento nuovo. Che cosa intendeva Gesù? Non era un comandamento nuovo nelle parole, ma era un comandamento nuovo nella forma e nella qualità. Gesù poteva affermare: questo è un comandamento nuovo. Sapete, ai tempi del popolo di Israele, questo comandamento era stato così trasformato, erano usciti dal vero obiettivo che Dio aveva dato agli ebrei, questo comandamento, che loro alla fine cercavano di ottenere la giustizia per le loro buone azioni. Noi sappiamo bene le parabole, quelle sul sabato, sappiamo molto lo zelo del popolo ebreo, ma loro cercavano di adempiere a questo comandamento solo attraverso le buone azioni. E così esistevano delle leggi di vendetta, esistevano delle leggi di rappresaglia che erano tanto in voga, e questo comandamento, di amare, ama il prossimo tuo come te stesso, aveva perso il suo vero significato. Cioè la legge dell'amore fraterno era stata dimenticata. E quindi quando Gesù lo dice adesso ai suoi discepoli, Gesù lo ripristina e l'ha messo in una nuova luce. Nel sermone sul monte in Matteo è scritto: voi avete udito che fu detto agli antichi non uccidere, che chiunque avrà ucciso sarà sottoposto al tribunale. Gesù aggiunge: ma io vi dico che chiunque si adira contro suo fratello sarà sottoposto al tribunale. Poi Gesù continua e dice: voi avete udito che fu detto non commettere adulterio? Ma io vi dico che chiunque guarda una donna per desiderarla ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore. Che cosa voleva dire Gesù? Che la parola di Dio, quello che condanna la parola di Dio, non è tanto l'atteggiamento esteriore, come faceva il popolo di Israele, ma in realtà Dio condanna l'atteggiamento nostro, interiore, del nostro cuore, della nostra persona. Dio guarda e giudica il nostro cuore prima delle nostre azioni. E allora noi, oggi, io spero che ognuno che ascolta qui abbia fatto un passo di fede, noi oggi possiamo adempiere a quel comandamento di Gesù, ma non per le nostre forze. Perché se era soltanto per le nostre forze, noi non saremmo riusciti, avremmo fallito molto probabilmente come il popolo di Israele. Noi possiamo adempiere al comandamento di Gesù di amare il nostro prossimo grazie allo Spirito Santo. Per questo Gesù ha detto: io vi do un nuovo comandamento. Perché dopo la morte di Gesù, come sappiamo, è venuto ad abitare nei cuori dei credenti lo Spirito Santo. E noi attraverso e grazie lo Spirito Santo che ci aiuta, possiamo amare i nostri fratelli. Lo Spirito Santo ci aiuta ad adempiere il comandamento di Gesù. In Galati è scritto che il frutto dello Spirito invece è amore. Il frutto dello Spirito di Dio è pace, è gioia, è pazienza, è benevolenza, è bontà, è fedeltà, è mansuetudine e autocontrollo. E questo Spirito Dio l'ha messo nei nostri cuori. E quindi ci ha reso nelle condizioni di amare il nostro prossimo, i nostri fratelli. Quindi, fratelli, non abbiamo nessuna scusa noi per non amare i nostri fratelli. Ogni vero cristiano non ha scusa per non poter riuscire ad amare suo fratello, perché a differenza del popolo di Israele, come ho detto, noi possediamo questa potenzialità attraverso lo Spirito Santo. La seconda caratteristica di questo comandamento è che questo comandamento richiede un sacrificio. È vero, il Signore ci ha donato lo Spirito Santo per riuscire ad amare i nostri fratelli, perché noi se chiediamo l'aiuto al Signore, Lui ce lo dona, e ci ha donato uno spirito di pace, ma questo comandamento richiede un sacrificio da tutti noi, richiede uno sforzo. Forse non ci viene naturale. Non è una cosa naturale amare il prossimo, forse amare noi stessi è una cosa che ci viene naturale, ma amare il fratello non è una cosa che ci viene naturale, quindi dobbiamo sforzarci. Vedete Gesù in questo passo che abbiamo letto quale esempio porta? Dice: come io ti ho amato. I discepoli avevano sperimentato questo amore di Cristo, perché l'amore di Cristo loro l'avevano visto praticamente. Non erano solo parole quelle di Gesù, ma quelle di Gesù erano parole che corrispondevano alla realtà. Gesù passava del tempo con loro, Gesù parlava con loro, si interessava con loro, si preoccupava per loro, e per il loro benessere Gesù li aveva istruiti, li aveva consigliati. Gesù aveva consigliato i discepoli, li aveva consolati quando erano nell'afflizione, quando stavano passando dei momenti tristi, aveva pregato con loro e Gesù aveva pregato per loro, li aveva giustificati quando erano stati accusati e ha preso la loro parte quando sono stati abbattuti pubblicamente. Alcune volte, per amore, Gesù li rimproverò da quello che era scorretto. Eppure Gesù era compassionevole con i loro fallimenti. Gesù si è sacrificato al punto di morire per loro e di morire per noi, perché il suo amore era supremo e Cristo ci ha dato per noi, perché Lui stesso ci ha amati. E quindi le parole che noi troviamo nella Bibbia quando parlano di Gesù non sono solo teoria, ma sono cose che Gesù ha detto perché le ha vissute personalmente e Lui ci ha lasciato un esempio da seguire. E allora, fratelli, se vogliamo ubbidire a questo comandamento, se veramente vogliamo ubbidire a questo comandamento, anche se è un comandamento, quindi presuppone che dobbiamo ubbidirlo, dobbiamo tenere bene a mente una cosa: che l'amore cristiano che noi esercitiamo nei confronti dei fratelli non è un impulso dettato dai sentimenti. L'amore che dobbiamo esercitare per i fratelli non può dipendere dai nostri sentimenti, perché oggi forse abbiamo più simpatia per una persona, per un fratello, e domani forse di meno, quindi non può dipendere dai sentimenti. L'amore per un fratello non è che dipende dalle inclinazioni naturali, perché quello, il fratello mi è simpatico, perché quel fratello la pensa come me, oppure no, quel fratello non mi è molto simpatico, quindi io decido di non amarlo come quell'altro. Non si spende l'amore per i fratelli soltanto per quelli in cui siamo in simbiosi o in simpatia, ma l'amore cristiano si spende di fare il bene a tutti gli uomini in generale, a tutti gli uomini in generale, ma specialmente verso quelli che sono della famiglia di Cristo. C'è un passo che leggiamo insieme, si trova in Giacomo 2, da 14 a 17. Se c'è un fratello che lo può leggere, Giacomo 2, versetti 14 a 17. Giacomo in questi versetti voleva combattere il formalismo, cioè in sostanza Giacomo afferma che può esistere, attenzione, una fede che può avere per oggetto Cristo e la sua dottrina, ma rimane solo un pensiero, un semplice pensiero intellettuale, non ha cuore, non mette in pratica le parole di Gesù. Giacomo dice attenzione, perché un rischio è una fede questa che può esistere. Ma c'è una fede, dice Giacomo, che riconosce con la mente la verità riguardo a Cristo, che sono il perdono, la misericordia che Lui ci ha dato, che Lui ci ha donato attraverso il suo sacrificio. E sapendo questo, lo abbraccia anche con il cuore, questo pensiero, perché sa che è stato perdonato e quindi trasforma la sua vita e la rinnova verso le buone opere che produce questa fede nell'aiuto al prossimo. Dice Giacomo, la fede senza opere è quella che viene chiamata senza valore. Per coloro invece che sono nati di nuovo, l'amore per i fratelli, quindi per la Chiesa, è una caratteristica fondamentale. Non può esserci amore per Cristo se noi non lo manifestiamo verso i fratelli. E la nuova natura dimostra proprio che di un uomo che coloro che vivono nell'amore dimostrano di essere nati di nuovo. Tornando al passo nostro, avete notato Gesù che cosa dice? Avere amore l'uno per gli altri. Gesù non ha detto se mostrate amore, ma avere amore l'uno per l'altro. Cioè Gesù sta dicendo proprio che la nostra persona, la nostra essenza deve proprio avere un amore vero e sincero anche quando non c'è nessuna occasione di mostrarlo verso i fratelli. E così vediamo la terza ed ultima caratteristica di questo comandamento, è che se noi mettiamo in pratica, noi della Chiesa, questo comandamento di Gesù di amarci gli uni gli altri, accade una cosa meravigliosa. Questo amore testimonierà di Cristo. Se voi notate questi versetti in Giovanni che abbiamo letto, la parola che si ripete più spesso è proprio questa, gli uni e gli altri. In semplice tre versetti questa parola si ripete, è quella che si ripete più spesso, e questo è un pronome che significa proprio il significato tra di loro, insieme, e questa parola suggerisce proprio un'intimità, l'un l'altro. Questo amore dei discepoli di Cristo, gli uni per gli altri, perché amano Lui e sono uniti a Lui, questa doveva essere una grande, e questa è oggi una grande forza per attirare gli uomini a Cristo. L'amore che c'è fra i fratelli è una grandissima forza per attirare gli uomini a Cristo. Sapete, prima di questo versetto, gli uomini si riconoscevano per l'appartenenza ad un popolo, a una tribù, forse gli uomini si riconoscevano per l'appartenenza a una famiglia, ma da quel momento in poi l'amore tra fratelli che è arrivato fino ad oggi, ai nostri giorni, deve essere quel segno caratteristico che riconoscerà quelli che sono cristiani. L'amore tra fratelli. E notate che dice, il Signore non dice, sapranno se siete miei discepoli se fate i miracoli. Non dice, sapranno che siete i miei discepoli se diventate persone importanti, se occupate un posto importante nella Chiesa. Non dice questo. Il Signore dice, sapranno che siete miei discepoli se vi amate l'un l'altro. Noi, cari fratelli, non sappiamo come opera lo Spirito Santo nei cuori e nella mente delle persone che ancora non hanno fatto un passo di fede. Noi non lo sappiamo come opera il Signore, ma io sono sicuro che questa, l'amore fra fratelli, è una grande testimonianza. Io non so se a voi è mai capitato, ma io ho sentito delle testimonianze di persone che si sono convertite dopo, E mi hanno raccontato che sono rimaste molto colpite vedendo proprio l'amore che c'era quando sono entrati nella chiesa. Non so se a voi è successo, ma ho sentito testimonianze che hanno detto proprio a me una cosa che mi ha colpito è vedere il vostro amore, come vi relazionavate. E questa proprio dà un grande contributo alla conversione di una persona. Leggiamo un altro passo che parla proprio di questo, si trova in 1 Giovanni 2, i versetti che vanno da 9 a 11. 1 Giovanni 2, versetti da 9 a 11. Giovanni sta dicendo una cosa opposta adesso, non sta dicendo non solo che dobbiamo amare, ma sta dicendo una cosa che è l'opposto, e dice: chi dice di essere nella luce e odia suo fratello è ancora nelle tenebre, chi ama suo fratello rimane nella luce e non v'è nulla in lui che lo faccia inciampare, ma chi odia suo fratello è nelle tenebre, cammina nelle tenebre e non sa dove va, perché le tenebre hanno accecato i suoi occhi. Giovanni vuole sottolineare una questione molto semplice, ma nello stesso tempo è una questione molto importante e molto seria. E dice: se siamo cristiani, se tu affermi che sei un cristiano, se tu hai creduto, allora noi abbiamo l'amore di Dio in noi attraverso lo Spirito Santo. E se noi abbiamo l'amore di Dio e noi abbiamo lo Spirito Santo, allora questo amore per i fratelli non può essere nascosto, non può essere contraffatto dalla nostra persona o dal nostro orgoglio. Quando lui dice professare di essere nella luce, vuol dire proprio professare di aver conosciuto Cristo, di essere passato dalle tenebre dell'ignoranza spirituale, dalle tenebre del peccato, dalle tenebre dell'errore alla luce della verità, conosciuta e praticata. Nella luce, cioè nella comunione con Dio e con il suo figliuolo, è incompatibile con l'odio verso il fratello. Sono due cose che non possono coesistere assolutamente. Chi è in Cristo, dice Giovanni, non c'è nessuna di quelle disposizioni che fanno cadere gli uomini in azioni malvagie. Se noi siamo in Cristo, se noi siamo nella luce, possiamo essere certi che se noi camminiamo nell'amore di Cristo non cadremo nell'invidia, non cadremo nei sospetti verso un fratello, non cadremo nell'antipatia verso un fratello, nella severità, nel giudicare. Ma Giovanni dice: ma chi odia, cioè chi ha una vita che è continuamente contrassegnata dall'odio, dal fatto di essere sempre arrabbiati, dall'invidia, dal risentimento, chi ha una vita che è proprio contrassegnata da questi aspetti, Giovanni dice semplicemente: non è nato di nuovo, non ha fatto un passo di fede. La Bibbia dice che non sa dove egli va perché le tenebre gli hanno accecato gli occhi. Accecato chiaramente moralmente e spiritualmente, è cieco e non si rende conto per la via di quale lui va brancolando, che lo porterà, chi non è senza Cristo, poi nel giudizio di Dio, verso la morte eterna. Perciò, se tu oggi ascolti questo appello, come è scritto in Ebrei e come dice lo Spirito Santo, non indurite i vostri cuori. Se ancora non hai fatto un passo di fede, non chiudere il tuo cuore a Cristo. Ma badate, fratelli, dice sempre in Ebrei, che non ci sia nessuno di voi di un cuore malvagio e incredulo che vi allontani dal Dio vivente. In Dio vi è la luce, e fuori da Dio ci sono le tenebre. Cari fratelli, quindi come possiamo applicare questo passo che abbiamo ascoltato oggi? Noi sappiamo che nel cuore di un credente non può risiedere per sempre l'antipatia per un fratello o per una sorella. Non può risiedere per sempre il disprezzo o l'avversione o l'indifferenza. Un cristiano non può dire: ma io con quello ho chiuso, con quel fratello della mia chiesa ho chiuso per sempre. No, quello mi è antipatico, per me neanche ci provo. Non può risiedere questo tipo di pensiero all'interno di noi e fra fratelli. È vero che non possiamo essere sempre d'accordo, questo è vero, capita a tutti. Non possiamo sempre andare in comunione, in pace, in amore verso tutti i fratelli e sempre del continuo. Può accadere che ci sono alcuni momenti in cui c'è un confronto, possiamo anche un po' discutere con un fratello, ma non possiamo permettere che l'odio, l'antipatia, l'avversione, l'indifferenza per un fratello resti nel nostro cuore. Forse alcune volte, senza che se ne rendano conto, ci hanno fatto un torto. Forse un fratello ci ha fatto un torto e forse neanche se ne rende conto. Forse alcune volte possiamo dire: ma quel fratello, quella sorella non mi ha mai chiamato, non mi ha mai telefonato, non mi ha mai cercato. E questo è vero, potrebbe essere vero, ma non dobbiamo mai assolutamente mantenere l'odio, l'avversità verso un fratello. È vero anche che dall'altra parte non è che dobbiamo essere per forza amici intimi con tutti i fratelli e con tutte le sorelle. Non siamo chiamati ad avere un'intimità con tutti quanti. Forse alcuni lo saremo di più, con altri di meno, ma quello importante però è che non possiamo lasciare l'avversità, l'odio, l'antipatia verso un fratello e verso una sorella. Sapete la storia di Abramo e Lot? Che a un certo punto anche loro hanno discusso, e così Abramo ha fatto scegliere a Lot la sua strada e lui è andato da un'altra parte opposta. Si sono separati le loro strade. Eppure è successo che quando Lot era nel bisogno, era nell'aiuto, Abramo è subito corso ad aiutarlo. E questo è un insegnamento anche per noi. Non dobbiamo lasciare i rancori verso i nostri fratelli, soprattutto quando sono nel bisogno. Non dobbiamo chiudere definitivamente per sempre le porte, diciamo, ai fratelli. Anche quando i fratelli quindi si differenziano in opinione, in pratica da noi o nel modo di pensare o di agire, o sono in qualche modo a noi sembrano rivali o provocanti, e se abbiamo un'occasione di perdonare il fratello, sarà un segno proprio quello che noi siamo discepoli di Cristo. La Chiesa di Dio non è un club. La Chiesa di Dio non è un posto dove la nostra cultura cresce con lo studio della storia, o dove si entra una volta a settimana e poi si sparisce e non ci vediamo più. Ma la Chiesa è il corpo di Cristo, dove noi possiamo mettere in pratica tutte le virtù di Cristo. Possiamo metterle in pratica fra fratelli e mettere in pratica soprattutto l'amore tra fratelli. Noi, cari fratelli, mettiamo tanto zelo nel non peccare e facciamo bene, è giusto, a condurci in un modo santo e facciamo bene, è giusto, ma quello che noi abbiamo letto oggi è un comandamento di Gesù, che dovremmo amarci gli uni e gli altri. Allora, con lo stesso zelo che noi abbiamo nel camminare una via santa, noi dobbiamo mettere lo stesso zelo nell'amarci gli uni gli altri. Il mio augurio quindi è che Dio possa lavorare in noi, in me per primo, in voi, nei vostri cuori, che siano aperti a questo lavoro di amare sempre di più i fratelli, di dimostrare sempre di più amore verso i fratelli, di non lasciare l'odio, il rincore, il rancore, il risentimento, di non lasciare l'amore solo parole, ma di metterlo in pratica. Applichiamo nelle nostre azioni verso l'un l'altro. E se tu oggi trovi che è difficile per te questo, perché forse la tua persona, il tuo orgoglio è più forte di questo tuo desiderio, allora chiedi aiuto al Signore e attraverso lo Spirito Santo è scritto che noi saremo in grado di adempiere a questo comandamento. Gesù ha amato i suoi fratelli al punto di dare la sua vita per loro. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio. E tu? E noi? Quanto siamo disposti a sacrificarci per amore verso gli altri, verso i fratelli soprattutto? Il passo di oggi allora ci ha illustrato tre caratteristiche del comandamento di Gesù di amarci l'un l'altro. La prima caratteristica di questo comandamento è che lo Spirito Santo ci aiuta nell'adempiere questo comandamento. La seconda caratteristica è che questo comandamento richiede sacrificio per adempierlo. La terza caratteristica di questo comandamento è che l'osservanza a questo comandamento di Gesù testimonierà di Cristo a tutto il mondo. Che Dio ci benedica.